E questa mattina vogliamo concludere la esposizione del libro di Neemia. Sapete bene che, diciamo, avevo iniziato a predicare il libro di Neemia prima della chiusura del lockdown, poi è stato per più di un anno, ho dovuto lasciarlo in sospeso, e due domeniche fa ho diciamo ripreso la predicazione di questo importante libro dell'Antico Testamento, e dove l'avevamo lasciato, cioè con l'esposizione del capitolo 12. Oggi leggerò l'intero capitolo 13 e poi dirò qualcosa che è contenuta dell'insegnamento che vi è contenuto. Leggiamolo perciò insieme. In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè, e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non debbono mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato a loro danno Balaam affinché li maledicesse. Ma il nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Quando il popolo udì la legge, separò da Israele tutti gli stranieri. Prima di questo il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del Tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, là dove prima di allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino e dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai, e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Ma quando si faceva tutto questo, io, Neemia, non ero a Gerusalemme, perché l'anno 32esimo di Artaserse, re di Babilonia, ero tornato presso il re, e dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto e feci gettare fuori dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso. Seppi pure che le porzioni dovute ai leviti non erano state date e che i leviti e i cantori, incaricati del servizio, se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra. Io ammonii i magistrati e dissi loro: perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio, e affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia e allo scriba Sadoc e a Pedaia, uno dei leviti, ai quali aggiunsi Anan, figlio di Zaccur, figlio di Mattania, perché erano considerati uomini fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni fra i loro fratelli. Ricordati per questo di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. In quei giorni osservai in Giuda alcune persone intente a pigiare l'uva in giorno di sabato e altre a portare, caricandolo sugli asini, grano e anche vino, uva, fichi e ogni sorta di cose che facevano giungere a Gerusalemme in giorno di sabato. Io li rimproverai a motivo del giorno in cui vendevano le loro derrate. C'erano anche persone di Tiro stabilite a Gerusalemme che portavano del pesce e ogni sorta di cose e le vendevano ai figli di Giuda in giorno di sabato e a Gerusalemme. E allora rimproverai i notabili di Giuda e dissi loro: che significa questa cattiva azione che fate, profanando il giorno del sabato? I nostri padri non fecero proprio così, il nostro Dio fece per questo piombare su di noi e su questa città tutti questi mali, e voi accrescete l'ira ardente contro Israele profanando il sabato. Non appena le porte di Gerusalemme cominciarono a essere nell'ombra, prima del sabato, ordinai che queste fossero chiuse e che non si aprissero fino a dopo il sabato, e collocai alcuni dei miei servi alle porte affinché nessun carico entrasse in città durante il sabato. Così i mercanti e i venditori di merci di ogni genere una o due volte passarono la notte fuori di Gerusalemme. Allora li rimproverai e disse loro: perché passate la notte davanti alle mura? Se lo rifate vi farò arrestare. Da quel momento non vennero più di sabato. Ordinai anche ai leviti di purificarsi e venire a custodire le porte per santificare il giorno del sabato. Anche per questo ricordati di me, o mio Dio, e abbi pietà di me, secondo la grandezza della tua misericordia. In quei giorni vidi pure dei giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei giudei. Conosceva soltanto la lingua di questo o di quell'altro popolo. Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e che non avrebbero preso le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi. E dissi: Salomone, re di Israele, non peccò forse proprio in questo? Eppure fra le molte nazioni non ci fu re simile a lui. Era amato dal suo Dio e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele, tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. Allora dovremmo forse permettervi di commettere un male altrettanto grande e così divenire infedeli al nostro Dio prendendo mogli straniere? Uno dei figli di Ioiada, figlio di Eliasib, il sommo sacerdote, era genero di Sanballat, il coronita, e io lo cacciai via da me. Ricordati di loro, o mio Dio, poiché hanno contaminato il sacerdozio e il patto dei sacerdoti e dei leviti. Così purificai il popolo da ogni elemento straniero e ristabilii i vari servizi dei sacerdoti e dei leviti, assegnando a ciascuno il suo lavoro. Diedi anche disposizioni circa l'offerta della legna ai tempi stabiliti e circa le primizie. Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene. Amen. Quindi l'ultima volta che ho parlato dal libro di Neemia abbiamo lasciato Neemia e il popolo nella gioia della celebrazione, la gioia del favore di Dio, la gioia della consapevolezza che avevano compiuto una grande opera, che erano stati benedetti di Dio, la gioia del canto, della musica, delle processioni sante che hanno fatto camminando sulle mura, la gioia della comunione del popolo. E la gioia, vi ho detto l'ultima volta, che è un elemento importantissimo della vita cristiana. Dio ci dona la sua gioia. Il frutto dello Spirito Santo è amore, è pace, è gioia. E se conoscessimo più profondamente la gioia cristiana, se la sperimentassimo più frequentemente, se la manifestassimo più apertamente, molte persone dovrebbero porsi delle domande e probabilmente potremmo essere testimoni più efficaci della grazia di Dio, della realtà dell'esistenza di Dio, della realtà del perdono di Dio, della realtà della pace di Dio. Perché quando Dio opera in un cuore, Dio lo rallegra. Ora, il cristianesimo e la comunione con Dio su questa terra, però, non è soltanto gioia. Cosa c'è oltre la gioia? Cosa c'è oltre la gioia? Oltre la gioia deve esserci la fedeltà. Perché questa è una cosa molto importante, ci sono molte persone che parlano della gioia del cristianesimo e vorrebbero parlare solo della gioia del cristianesimo. Ma ricordiamoci che questa è sicuramente una delle grandi benedizioni che Dio ci concede, ma oltre la gioia, o perlomeno, poiché Dio ci rallegra, Egli lo fa affinché noi possiamo essere fedeli. L'ultimo capitolo, questo capitolo che vi ho appena letto, il capitolo 13 del libro di Neemia, per certi versi è un capitolo molto triste. È uno di quei capitoli che, non vi assicuro, non fa assolutamente piacere a un predicatore esporlo, porlo davanti all'attenzione di un popolo, parlarne, trattarlo. Se fosse possibile, è uno di quei capitoli che si vorrebbe lasciare un po', diciamo, mettere da parte. Ho sentito molte predicazioni sulla gioia di Gerusalemme, ma non ne ho sentito neanche una sul capitolo 13 di Neemia. E per questa ragione, dicevo, è un capitolo triste, perché ci ricorda che noi possiamo sperimentare anche momenti di grande gioia, di grande esaltazione, di grande euforia, e tutto questo sia individualmente sia anche collettivamente. Cioè, un uomo, una donna, un cristiano, una cristiana, una chiesa, un popolo possono rallegrarsi, come ieri, ecco, chissà quanti si sono rallegrati, hanno fatto festa perché l'Italia ha superato gli ottavi di finale. Ecco, una gioia nazionale, ma io sto parlando di gioie, della gioia nazionale in questo momento del popolo di Israele, che avevano visto la città riedificata, che avevano visto in qualche modo il loro futuro anche politico andare nel senso di un miglioramento. Dico, si possono avere dei momenti di grande esaltazione, di grande gioia, di grande euforia, e poi, dopo tutto questo, perdere contatto con colui che è l'origine di questa gioia, perdere contatto con colui che ci ha donato questa gioia, perdere contatto con Dio, essere infedeli a Dio, prendere dalle sue mani i suoi doni e dimenticarci del donatore. Può succedere nella fede, può succedere quello che accade anche nelle relazioni umane. Può succedere che lentamente ma progressivamente la fiamma dell'interesse, dell'entusiasmo, del piacere, della vicinanza si cominci ad affievolire. Quando si perdono di vista le cose principali, le realtà spirituali, quando il primo amore tende a scemare e tutto continua, ma diventa meccanico, diventa una formalità, diventa una routine, magari una routine devota, ma niente di più. Ricordate cosa rimprovera il Signore Gesù alla chiesa di Efeso, al capitolo 2 del libro dell'Apocalisse? La loda, perché è rimasta attaccata alla parola di Dio, ha messo alla prova i falsi apostoli, quelli che dicono di essere apostoli e non lo sono, ha esposto e scoperto le loro false dottrine. Però io ho una cosa contro di te, dice a quella chiesa: tu sei fedele, tu sei attaccata alla parola di Dio, tu riconosci, hai discernimento, però ho una cosa contro di te: tu hai lasciato il tuo primo amore, le tue opere non sono più quelle di una volta. Se anche le fai, se anche continui a leggere la tua Bibbia, a venire in chiesa, a dare per l'opera del Signore, eccetera, hai perso il tuo cuore. Lo fai, sì, ma non lo fai con lo stesso entusiasmo che avevi un tempo. In altri termini, è diventata una buona abitudine la tua religiosità, ma niente di più. È pericoloso e può succedere. Può succedere come in qualche modo stava succedendo o è successo a Gerusalemme, è una cosa grave, ma c'è una possibilità che è ancora peggiore. Cosa c'è di peggio? C'è di peggio che oltre a questo piano inclinato che fa sì che noi smettiamo di essere ardenti, zelanti, amanti nei confronti di Dio, noi cominciamo ad essergli infedeli, cioè cominciamo a sviarci lentamente ma progressivamente, fino a che un peccato prende il posto di una buona abitudine, poi un altro ne caccia un'altra, poi un altro ne caccia un'altra ancora, e lentamente alla fine ci ritroviamo completamente nella direzione opposta, sulla via dell'apostasia e dell'abbandono della fede. Questo era quello che è accaduto al tempo di Neemia in sua assenza. Quando noi sentiamo che Dio è lontano, non è che Lui si è allontanato da noi, siamo noi che ci siamo allontanati da Lui, e questo è il vero problema. E quello che è accaduto qui nell'ultimo libro di Neemia, purtroppo può succedere. E come è possibile che accada? E come possiamo fare in modo che non accada, che non accada a me, che non accada a voi, che non accada a questa Chiesa, a questo popolo? Allora, come è accaduto tutto questo? La prima ragione è stata la debolezza dei conduttori. La debolezza dei conduttori di Giuda in questo periodo. Pensate, se il libro si fosse concluso al capitolo 12, noi avremmo detto che quello era un buon finale, no? Sarebbe stato meglio che si concludesse al capitolo 12, però la Bibbia è un libro che è tremendamente realistico e brutalmente onesto. La Bibbia non è un romanzo che ci deve semplicemente intrattenere e fare stare bene. La Bibbia ci dice la verità e quindi ci fa sapere che le cose andarono diversamente, che dopo la gioia questo popolo si sviò. Neemia era dovuto tornare dal re, per un periodo di tempo mancò, e in sua assenza il sommo sacerdote Eliasib si rivelò una persona che era molto più soft, come si dice, una persona che volle mostrarsi moderata, una persona che volle mostrarsi meno radicale di Neemia, una persona che volle mostrarsi meno incline a separarsi dagli altri popoli, volle apparire più sensibile alle richieste del popolo, volle fare in modo che l'economia della nazione non soffrisse, non fosse depressa, che le attività commerciali non avessero dei danni dal fatto che un giorno su sette non si doveva né comprare né vendere, i centri commerciali dovevano rimanere chiusi, le bancarelle non si potevano mettere, non si doveva uscire a comprare, non si doveva andare a vendere. E forse Eliasib era tutto questo, ma era anche debole, permissivo, distratto, incapace e perfino corrotto. Eliasib è un conduttore che non è degno di questo nome. E da che cosa noi riconosciamo una persona così, un conduttore di questo tipo? Prima di tutto egli fa accoglienza ai nemici del popolo di Dio. Al versetto 5 del capitolo 13 è scritto che aveva messo a disposizione di Tobia una camera grande là dove prima di allora si riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino, dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori. Questo Tobia chi era? Ma se ci ricordiamo dei capitoli precedenti del libro di Neemia, sappiamo che era uno degli arcinemici del popolo di Gerusalemme, uno di quelli che si fa scherno, uno di quelli che trama alle spalle, uno di quelli che cerca di scoraggiare, uno di quelli che cerca di corrompere. E questo Tobia era andato a finire niente meno che con l'avere una stanza nel Tempio. Cose strane queste. E quest'uomo, invece di custodire le cose sante, di essere geloso di ciò che gli competeva, preferì favorire un parente, sebbene questi si fosse dimostrato nemico di Dio e del suo popolo. Vedete, noi dobbiamo essere tutti quanti ben educati, gentili, dobbiamo rispettare tutte le persone, dobbiamo perfino avere, come dire, un occhio di riguardo nei confronti delle nostre, dei nostri parenti. Ma ricordatevi che questo non deve essere a prezzo e a costo della nostra fedeltà a Dio. La Scrittura dice con chiarezza che chi avrà amato padre, madre, figli, figlie più di me, ha detto Gesù, non è degno di me. Molte volte noi ci troviamo a dover fare delle scelte. Noi dobbiamo scegliere se favorire qualcuno che ci sta vicino oppure se dobbiamo fare quello che Dio ci chiede di fare. Come ci comportiamo? Eliasib si comportò favorendo il nemico Tobia e non solo, trascurando i Leviti, perché vedete, quando si fa posto al diavolo, ed Eliasib davvero fece posto letteralmente al diavolo, gli diede le camere che spettavano ai Leviti, dove si riponevano le offerte che andavano ai Leviti. E quando noi facciamo posto al diavolo, necessariamente lo togliamo a Dio, lo togliamo a tutto ciò che è bene. Pensiamo ai nostri soldi, quanti soldi abbiamo noi? Chi ce n'ha di più, chi ce n'ha di meno, ma sempre in una quantità limitata. Noi possiamo spendere questi soldi bene o male, e quando abbiamo una quantità limitata di risorse, se la utilizziamo bene, quella che sarà utilizzata male sarà minore. Viceversa, se utilizziamo male la gran parte di queste risorse, ma parlo dei soldi, ma potrei parlare del tempo, potrei parlare delle nostre capacità, dei nostri talenti, delle nostre abilità, di qualunque cosa. Se lo utilizziamo male, se pensiamo e se impieghiamo queste risorse nel male, cosa rimarrà per il bene? Cosa rimarrà per Dio, per l'opera di Dio, per fare del bene a delle persone che ne hanno bisogno? Le nostre risorse sono limitate, per questo Gesù ha detto che noi non possiamo servire due padroni, perché o ci atterremo all'uno e disprezzeremo l'altro. E così è stato per Eliasib, e così è stato per nel caso di Tobia. Lui, donando a Tobia lo spazio nel Tempio, lo ha tolto ai Leviti, ai cantori, ai ministri di Dio. In altri termini, ha fatto spazio al diavolo, e quello spazio che è stato dato al diavolo è stata la compressione dello spazio e del tempo e della priorità dell'opera del Signore. E questi, non potendo più raccogliere le decime, i Leviti, i cantori non potevano essere pagati e dovettero andarsene a lavorare nelle loro città. E quindi vedete l'effetto domino, che cosa è accaduto? Che non si tenevano più i servizi nel Tempio. E siccome non si tenevano più i servizi, qual è l'altro passo? L'altro passo è che il sabato il giorno dell'adorazione, il giorno in cui il popolo di Dio si riunisce, si riuniva per celebrare Dio in modo speciale, perché vi ricordo che Dio veniva celebrato tutti i giorni nel Tempio, c'era il sacrificio del mattino, c'era il sacrificio della sera, si bruciava l'incenso, si sostituivano i pani, tutti i giorni veniva adorato il Signore, ma il sabato era un giorno particolare, era il giorno in cui tutti si riunivano, cessavano dalle loro attività e andavano ad adorare Dio, ma i Leviti non c'erano più, perché non venivano pagati, perché le loro stanze erano state occupate, le decime non potevano essere raccolte, se ne erano dovuti andare a lavorare nelle loro città, quindi non c'era nessuno che cantasse, nessuno che suonasse, nessuno che insegnasse la parola di Dio, nessuno. E quindi il sabato veniva profanato, non solo non si celebrava Dio, ma i culti erano disertati, ma anche il sabato veniva impiegato, era diventato un giorno come tutti gli altri, dove si comprava, dove si vendeva, dove si lavorava, si facevano le proprie cose. Vedete, l'infedeltà cosa produce? E non solo questo, c'era anche stato un altro male a cui si parla e che spesse volte purtroppo era capitato nel popolo di Dio, che si erano tollerati i matrimoni misti, cioè figlie del popolo di Giuda venivano date a uomini che non appartenevano al popolo di Giuda, che non erano adoratori di Yahweh, che non erano, tra virgolette, circoncisi. E il contrario, ragazzi, giovani del popolo di Giuda, non piuttosto che fidanzarsi e sposarsi con delle ragazze giudee, cercavano e guardavano e desideravano e si sposavano con delle donne straniere. E che cosa succede in tutto questo? Succede che i figli non parlano più il giudaico, la lingua che dove era scritta la parola di Dio, non avrebbero potuto ascoltare e capire la legge, parlavano l'asdodeo, parlavano la lingua madre delle loro madri. Vedete, l'infedeltà ha prodotto tutte queste cose. Vi ricordo che questi matrimoni misti non sono una cosa da poco. Vi ricordo che quando abbiamo studiato Genesi abbiamo detto che proprio al capitolo 6 della Genesi è stato il fatto che la progenie discendente da Set cominciò a contaminarsi e a mescolarsi con la progenie discendente da Caino che mise in moto la macchina del giudizio. Ora, Neemia si rende conto di tutte queste cose, deve dire: ma perché la casa di Dio è stata abbandonata? Come voi vi eravate impegnati a non trascurare i Leviti, voi vi eravate impegnati a non trascurare la casa di Dio, e questo effetto domino innescato da una persona infedele che occupava il posto di comando non poté essere fermato nemmeno da persone che fedeli che pure esistevano. Infatti Neemia le troverà e le incaricherà in seguito. Vedete, noi ci dobbiamo preoccupare per il futuro e dobbiamo preparare nuove generazioni di uomini fedeli. Questo è quello che dice l'apostolo Paolo a proposito del ministero: le cose che ha imparate da me affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E la sana dottrina e il sano carattere, il buon carattere, deve essere individuato in tutti coloro che si impegnano nella conduzione di una chiesa e di una comunità. E noi ci dobbiamo pensare, fratelli, io credo e prego che noi abbiamo bisogno di avere altre persone che si occuperanno negli anni a venire della conduzione di questa Chiesa. Ma non abbiamo bisogno di persone chiunque, di qualunque genere di persone. Non abbiamo bisogno di persone che abbiano una buona dottrina soltanto. la buona dottrina è importante, la fedeltà alla teologia che ha fatto sì che noi nascessimo e che legittima la nostra esistenza è importante, ma ci vogliono persone di carattere anche, persone che sanno, come si dice, fare la guerra se questo è necessario, se è necessario farlo. E vedete, questo è un problema. Eliasib, il conduttore del popolo, è debole, è distratto, probabilmente perfino corrotto, è una persona inaffidabile. Ma c'è un altro problema che bisogna tenere in considerazione: il popolo. E il popolo è incline allo sviamento. E qui questo forse vi potrà, diciamo, dispiacere un po', perché non sto mettendo sotto accusa soltanto i conduttori, come ho fatto parlando di Eliasib, ma sto facendovi riflettere sulle vostre responsabilità. Il popolo è costantemente incline a sviarsi e ad allontanarsi da lui. E questo non soltanto il popolo dell'Antico Testamento. Nel nostro innario abbiamo un inno che dice: vieni fonte d'ogni bene, ogni dì son debitore alla tua grazia, Signor, il tuo forte, immenso amore stringa a te il mio debole cuore, che è sempre pronto a fare il male. Non lasciarlo, o buon pastor, conservalo dall'alto, pien di fede, o mio Signore. Noi come popolo di Dio siamo costantemente inclini a sviarci da Dio. E non ci dobbiamo meravigliare di questo triste fenomeno. La testimonianza della Scrittura ce lo mostra. Le chiese nel Nuovo Testamento, anche le chiese apostoliche, anche le chiese fondate da uomini come Paolo, come gli altri apostoli, Pietro, e nel tempo in cui davvero il cristianesimo, possiamo dire, aveva la forza propellente della potenza dello Spirito Santo in modo straordinario. Che cosa è successo nel giro di qualche generazione, a volte nel giro di pochi mesi o di pochi anni? Come sono le chiese apostoliche? Se leggiamo con attenzione le epistole del Nuovo Testamento, vediamo che in una generazione si introdussero in quelle chiese delle eresie, furono tormentate da divisioni, da immoralità, da freddezza, da litigi. Quante volte ho sentito dire: ah, vorrei che la Chiesa fosse secondo il modello apostolico. E quale delle Chiese apostoliche? La Chiesa di Corinto? Io non vorrei essere il pastore della Chiesa di Corinto. La Chiesa di Filippi, la più bella, sì, va bene, con due donne principali che litigavano tra di loro e che stavano creando parecchi problemi. No, guardate che non esiste la Chiesa, non è mai esistita, neanche al tempo degli Apostoli, una Chiesa perfetta. E che le Chiese hanno bisogno di pastori e di conduttori santi, sani, devoti, che come Neemia, vigilanti, perché il popolo tende a sviarsi. Voi, il vostro cuore, vi piaccia o no, tende continuamente a sviarsi da Dio. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Per quale ragione la Scrittura dice che noi non dobbiamo abbandonare la comune adunanza come alcuni sono soliti fare? Ma perché? Per fare bella mostra, per fare una bella, come dire, dare un incoraggiamento al pastore, che sicuramente preferisce predicare davanti alle sedie piene che alle sedie vuote. Oppure affinché poi possiamo raccogliere una bella offerta. Guai a noi se la pensiamo così. È necessario che ci incontriamo e che non abbandoniamo la comune adunanza, ma per una sola ragione: perché dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, per esortarci a vicenda. tanto più che vediamo avvicinarsi il giorno. La nostra assenza dalle riunioni in presenza, scusate il bisticcio di parole, è uno degli strumenti che il diavolo utilizza per farci sviare da Dio. E chiunque è poco sensibile alla necessità, all'importanza di portare il proprio corpo e il proprio cuore nella Chiesa, è una persona che non ha capito in quali pericoli sta correndo. Guardate che questa pandemia con tutto quello che ne è risultato, con tante persone che per tanto tempo non sono andate in chiesa, ha creato, secondo me, non delle devastazioni, perché ha fatto semplicemente emergere quello che c'era già. Ci sono chiese che si sono completamente scombussolate, chiese che non esistono più, ma perché? Perché prima non esistevano già. Non c'erano legami veri, autentici, profondi, gli uni con gli altri. E quando hanno avuto una buona ragione per starsene a casa e comunque apparire in qualche modo legittimo, poi quando si è trattato di ritornare hanno detto: ma perché ci torniamo a fare? Ma in fondo al culto, sì, posso ascoltare Ulfo da internet, e se non mi piace Ulfo, perché la predicazione di Ulfo non mi piace tanto, ascolterò Tizio, Caio, Sempronio, Martino e quello che è. No, non esiste un genere di chiesa del genere, non può esistere. Noi siamo fatti di carne e ossa, come dicevo, Gesù ha cura di tutto il nostro essere, l'aspetto della nostra fisicità, ma anche del nostro contatto uno ad uno. Non ci dobbiamo lasciare vincere da nessuna paura, che poi diventa una scusa, è un'occasione per il nemico. Dobbiamo ricordarci che può accadere anche a noi, può accadere a ogni singolo cristiano, a ognuno di voi, che diventate freddi e vi sviate. Può accadere a una chiesa, può accadere a questo gruppo di cristiani che diventa sempre più contaminato, i veri cristiani sempre di meno, i falsi credenti sempre di più, gli inconvertiti sempre di più. Dobbiamo ricordarci che è necessario vigilare, che è necessario pregare, che è necessario fare attenzione, che è necessario riprenderci e anche far sentire la nostra voce gli uni nei confronti degli altri, con amore, con compassione, con lacrime a volte, ma per non diventare come Eliasib, perché noi possiamo sviarci e cadere. Questa chiesa tra 10 anni, fra 20 anni, tra 30 anni, dove sarà? Chi ci sarà su questo pulpito? Cosa si farà nelle domeniche? Chi condurrà e come vivranno i membri di questa chiesa? Se non vigiliamo, fratelli, ma nel giro di una sola generazione, di pochi anni, tutto quello che abbiamo cercato di costruire in questi anni potrebbe andarsene via. Noi siamo pressati da dentro e da fuori ad essere infedeli e dobbiamo essere attenti, perché la nostra fedeltà è qualcosa che deve accompagnare la nostra gioia. L'unico rimedio è la vigilanza. L'unico rimedio è la vigilanza. La fede nell'eterna sicurezza dei credenti deve produrre la preoccupazione di esercitare la continua vigilanza del nostro cuore, dell'esame delle nostre vie, della correzione delle nostre traiettorie. Io ho esaminato, diceva il salmista, le mie vie e ho raddrizzato, le ho raddrizzate, io ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Salmo 119, versetto 59, l'ho letto all'inizio. Io ho esaminato le mie vie. Esaminate voi stessi. Non conta quanto siamo stati fedeli 10 anni fa, 5 anni fa o 20 anni fa. Non conta il fatto che per adesso questa Chiesa esiste perché 20 e più anni fa siamo stati fedeli. Oggi! Qual è il nostro impegno di fedeltà nei confronti di Dio? Quali sono le scelte che siamo disposti a fare? Quali sono qual è il prezzo che siamo disposti a pagare? Noi dobbiamo ricordarci che il problema del peccato è che il peccato è una malattia cronica in noi, no? Qualche settimana fa, credo che sia stata, quando ho annunciato, no, ho detto grazie a Dio la mia infermità, il mio corpo ha risposto bene ai farmaci, i medici mi hanno detto che adesso però si tratta di una questione di cronicità, e qualcuno si è allarmato: che cosa vuol dire che la tua malattia è cronica, che cosa comporta? E ho fatto un esempio, ho detto: pensa a un peccatore che è salvato. Il peccato non viene sradicato dal cuore dell'uomo, ma è lì presente. Ma mentre il peccato prima lo dominava, era la dimensione nella quale viveva, adesso che il peccato è stato sottomesso, che non lo domina più, adesso che egli è giustificato, che è abitato dallo Spirito Santo, che la sua anima è sotto l'influenza della potenza di Dio, non deve pensare che è finito tutto, deve vigilare contro il peccato, deve fare attenzione affinché questi non prenda di nuovo forza e riesca a sopraffare il bene. Per questo la Scrittura ci dice che noi dobbiamo vigilare su noi stessi. Per questo in una malattia bisogna continuare a fare degli esami per vedere come stanno andando le cose, i parametri ematici e vitali. E per questo nella nostra vita spirituale non possiamo distrarci neanche un momento, non possiamo permettere che una piccola volpicina possa zampettare nella vigna del Signore. Lo facciamo? Oppure semplicemente ci siamo abituati? No, va bene, io tanto lo so, il Signore ha iniziato in me un'opera buona, la porterà a compimento. La porterà a compimento anche attraverso la tua vigilanza. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Non chi pensa di potersi permettere questo e quell'altro. Fate attenzione, non fate posto al diavolo. Resistetegli ed egli fuggirà da voi. Se gli date un dito, si prende il braccio intero, e dopo il braccio non si accontenta, cercherà di divorarvi per intero. Lo dobbiamo pensare per noi stessi, fratelli e sorelle, e dobbiamo prendere sul serio questa realtà. E concludo, il capitolo 13 di Neemia ci dice che affinché questo non succeda è necessario un conduttore perfetto. È necessario un conduttore perfetto. Da che cosa lo impariamo? Lo impariamo dal fatto che Neemia, quando torna, ristabilisce l'ordine. Quando torna a Gerusalemme, vede che c'è tutto sotto sopra e comincia a fare, come si dice, il diavolo a quattro. Piglia Tobia, lo butta fuori dal tempio, prende le sue masserizie, le butta fuori, rimprovera a destra, rimprovera a sinistra, prende, picchia gli uni, strappa la barba agli altri, insomma fa il pazzo, come si dice. Cosa significa che i pastori devono fare così? Per carità, il pastore non è un bullo, mai deve esserlo, non è concesso fare così. Neemia è un magistrato civile, è un uomo appassionato, è un uomo dalle forti convinzioni, che a quest'epoca deve già essere un uomo abbastanza, diciamo, di mezza età, probabilmente già anziano, ma non ha perso la sua capacità di incidere, la sua passione, il suo zelo, è ancora dedicato, convinto, determinato a fare quello che è necessario fare. Perché Neemia ha pianto su Gerusalemme, Neemia ha pianto sulle mura distrutte di Gerusalemme, Neemia ha dato la sua gioventù per riedificare le mura di Gerusalemme, Neemia sarebbe potuto andarsene dovunque, ma è voluto andare lì in mezzo a un popolo umiliato, avvilito, scombinato, peccatore, sviato, per fare qualcosa. E adesso vede che tutto se può essere, può crollare, e non si rassegna, si deve fare qualcosa. Neemia ama la sua opera perché ama Dio, ama il suo popolo, ama la verità, ama la giustizia. Sapete la storia della Seconda Guerra Mondiale? Winston Churchill guidò l'Inghilterra nella guerra contro Hitler e la Germania con una determinazione simile a quella di Neemia. La Germania stava invadendo tutta l'Europa. Chi pensava che Hitler sarebbe stato fermato? E l'Inghilterra aveva avuto una terribile sconfitta ed era stata costretta a un rocambolesca e provvidenziale ritirata. C'è tutta una storia come riuscirono, grazie a Dio e a delle situazioni favorevoli, di muovere e salvare 325.000 soldati che erano destinati ad essere massacrati dall'esercito tedesco e portarli in patria. E davanti a questa situazione il Parlamento inglese voleva scendere a compromessi con Hitler, voleva fare dei patti con il nemico, con il distruttore della pace dell'Europa. Ma Churchill fece un discorso, se ricordo bene, il 4 giugno del 1940, che mosse il Parlamento e la nazione in modo tale che resistettero a Hitler. Ascoltate, queste parole sono, anche se non sono state pronunciate da un conduttore di una, diciamo, civile, sono degne di essere citate. Anche se ampie parti dell'Europa e molti stati antichi e famosi sono caduti o potrebbero cadere nella morsa della Gestapo e di tutto l'odioso apparato del dominio nazista, noi non desisteremo né abbandoneremo. Andremo avanti fino alla fine, combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e gli oceani, combatteremo con fiducia crescente e con forza crescente nell'aria. Difenderemo la nostra isola a qualunque costo, combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline, non ci arrenderemo mai. E se, cosa che non credo neanche per un momento, quest'isola o gran parte di essa fosse soggiogata e affamata, allora il nostro impero d'oltremare, armato e guidato dalla forza britannica, continuerà la lotta fino a quando, se Dio vorrà, il nuovo mondo, gli Stati Uniti, con tutta la sua forza e potenza, si muoverà al salvataggio e alla liberazione del vecchio. Churchill convinse il Parlamento che bisognava resistere e combattere. Noi non ci arrenderemo mai. E Neemia non si arrende, Neemia combatte. Neemia è un conduttore forte, è un conduttore coraggioso, non è una persona debole, codarda. E io vi domando, voi li volete questo genere di conduttori? Oggi molte chiese non vogliono questi conduttori, vogliono persone che, vogliono dei camerieri, vogliono degli inservienti, vogliono dei buoni predicatori, vogliono delle persone che li sanno intrattenere, che gli organizzano delle belle cose. E se il pastore, gli anziani, i diaconi vengono a dirvi, ma sai, nella tua famiglia questa cosa non va bene, con i tuoi figli questo non va bene, questo non dovrebbe essere fatto, per questa cosa è necessario prendere un provvedimento, quanti di voi lo accettano? Quanti di voi si offendono? Quanti di voi trovano un'altra chiesa per andarsene? Io credo nessuno di voi, voglio sperarlo. Ma se viene fatto, se venisse fatto minimamente qualcosa di simile di quello che fece Neemia, quante persone non sparerebbero oggi su Neemia? Sapete che dopo 23 anni di ministero, che cosa è accaduto a Jonathan Edwards? La sua chiesa lo ha mandato via. E perché? Perché lui diceva: chi si accosta alla cena del Signore deve essere una persona che si comporta, che dà buona testimonianza della fede cristiana. Essenzialmente era questo. Non si può accostare chiunque, in qualunque stato, alla cena del Signore. Lo dimissionarono, lo mandarono via. E lui in modo mansueto se ne andò e andò a fare il missionario presso gli indiani pelle rossa, ai quali doveva parlare come si parlerebbe a dei bambini, no? Jonathan Edwards, il grande teologo, un uomo coraggioso come Neemia. E voi avete bisogno di questo genere di persone, che dovete rispettare, per le quali dovete pregare, che dovete esortare, perché vedete, uomini come me e uomini come i conduttori di questa chiesa sono uomini deboli, con tutti i loro difetti, ma voi dovete pregare e fare in modo che le loro debolezze siano vinte, affinché il popolo non ne abbia a soffrire. Concludo. Neemia ebbe successo? Non lo so, temo di no. Per tre volte noi leggiamo in questo capitolo che Neemia si ferma e dice: Signore, ricordati di me per farmi del bene. Signore, ricordati di me per farmi del bene. In altri termini, sembra, i commentatori sono divisi, ma sembra che lui avesse un presagio: questa storia non finirà bene, questa gente non mi ascolterà, questo popolo continuerà a sviarsi, queste riforme che io ho cercato di implementare non avranno successo, queste persone si ribelleranno contro di me. Perché? Perché purtroppo tutta la conduzione umana, anche la più illuminata, può concludersi con un fallimento. Il popolo non sarà mai al sicuro, la lotta con il peccato non si esaurirà mai, non potremo mai accomodarci, mai ridere e riposare in modo definitivo fino a quando saremo su questa terra. Ma vi ho detto che è necessario un conduttore perfetto affinché questo non accada. Infatti, il conduttore perfetto non è Neemia, non è il pastore Ulfo, il conduttore perfetto è Gesù Cristo. E un libro dell'Antico Testamento deve concludersi in questo modo. lasciandoci il dubbio riguardo alla conclusione. Perché? Perché questo popolo era in attesa della venuta del capo definitivo, del re dei re, del signore dei signori, del buon pastore, del vero pastore, del sommo pastore, dell'unico e grande condottiero, del re che doveva venire. Questo è un libro dell'Antico Testamento e se fosse finito bene sarebbe stato un problema, perché deve rimanere l'anelito, il desiderio verso il vero conduttore. E Cristo è presente qui tra il suo popolo. Egli non ci lascerà mai, egli non vi lascerà mai. Nessun leader umano, nessun conduttore umano rimane per sempre con il suo popolo. Gli uomini vanno e vengono, gli uomini cadono, gli uomini muoiono, ma voi in chi avete creduto, fratelli e sorelle? Chi state seguendo? Voi avete creduto in Cristo Gesù? State seguendo Lui? Ed Egli vi condurrà sempre, Cristo non vi lascerà mai. Io prego, io spero, io voglio essere il vostro pastore ed essere un pastore fedele, forse anche più fedele di quanto lo sono stato fino ad ora, per i prossimi 10, 15, perché no, 20 anni. Ma non vi posso garantire che ci sarò, ma vi garantisco che se confidate in Cristo, Egli non vi lascerà mai. Egli sarà il vostro pastore, Egli custodirà il vostro cuore dallo sviamento, Egli vi custodirà e vi terrà insieme come popolo, come chiesa. Egli farà sì che quando questi uomini che ci sono adesso nella conduzione di questa chiesa non ci saranno più, saranno sostituiti da uomini che sono fedeli, che voi avrete riconosciuto e che avrete e per i quali ringrazierete Dio come dei doni che vengono da Cristo. Ma impegniamoci e ricordiamoci che ciò che noi dobbiamo ricercare in questa vita è sicuramente la gioia. Perché Dio ci ha salvati e ci ha dato pace con Lui affinché possiamo essere gioiosi, ma che oltre la gioia il Signore vuole la nostra fedeltà. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo per l'esempio di uomini come Neemia e ti preghiamo perché tu possa continuare a donarne al tuo popolo. E mentre, oh Signore, ti supplichiamo che tu ci aiuti a non farci dei nostri conduttori, degli idoli, poiché il migliore tra di loro è un essere mortale e fallace, noi ti supplichiamo che possiamo stringerci insieme in modo da camminare come un solo popolo, come una sola persona, esortandoci a vicenda, incoraggiandoci a vicenda e facendo sì, oh Signore, che non si cada nell'infedeltà né nelle cose grandi e nemmeno nelle cose piccole. Il salmista diceva: io ho visto i traditori e ne ho provato orrore. Cristo ha pianto sulla città di Gerusalemme. Aiutaci, oh Signore, ad avere i medesimi sentimenti nei confronti di coloro che per debolezza, per malizia, per la forza della tentazione, per immaturità, per stoltezza, vengono meno. e ti preghiamo, Signore, che siccome abbiamo imparato che anche il migliore dei conduttori, il più coraggioso, il più fedele, il più dedicato, prima o poi viene meno, possiamo attaccarci interamente a colui che ha detto: io non ti lascio e non ti abbandono. È colui che ci ha promesso: ecco, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo. Ti ringraziamo per il dono di Cristo e per le tue parole di avvertimento. Nel nome suo. Amen.